Buonasera a tutti. Ormai è diventato per me un appuntamento annuale quello con voi. E quest'anno, quando si è pensato di lavorare sulla speranza, mi sono trovata a considerare il fatto che la speranza nasce laddove c'è maggior buio. Spesso è nella notte che compare la luce della speranza, ma la speranza è anche una virtù, è una delle virtù più significative, tanto è vero che viene considerata una virtù teologale. E allora mi sono detta, ma devo trovare una persona che in un tempo di buio ha saputo parlare di speranza. E mi è venuta in mente questa giovane donna di 27 anni che è entrata in un cammino paradossale, e questo paradosso sta nel fatto che ha vissuto un tempo di speranza, lei che era ebrea, destinata al campo di sterminio di Auschwitz, e quindi in un tempo veramente in cui la speranza sembrava impossibile. Ecco, ho scelto questa donna, questa giovane donna, che ha scritto un diario, è un diario molto corposo, ma ricchissimo, e quello che ho cercato di fare è stato individuare le tappe del suo cammino spirituale, quindi le tappe che hanno dischiuso in lei la speranza, aprendola anche agli altri. Scrive: ho come l'impressione di tessere un solo e unico filo attraverso queste pagine, e questa continuità è quella della mia vita. Ecco, quindi il diario è proprio un tessuto che si va costruendo, filando nel corso del tempo, nel giro di 2 anni, in cui però lei dice che attraverso queste pagine lei ha immesso la sua vita. Alcuni lineamenti biografici: nasce il 15 gennaio del 14 a Middelburg in Olanda ed è figlia di Louis Hillesum, che era un professore di greco e di latino, diventato poi rettore nel 28, e poi voi sapete il problema degli ebrei è diventato un problema generalizzato a partire dalla Germania, e gli è stato revocato l'incarico di rettore nel 40, quando i nazisti hanno occupato l'Olanda. La moglie, di nome Riva, era emigrata in Olanda dalla Russia in seguito a un pogrom, e i rapporti di Etty con la madre non sono mai stati tranquilli. C'era un forte antagonismo, un antagonismo di carattere relativo proprio alla formazione di Etty, la formazione identitaria di Etty. E solo verso la fine della vita di entrambe questo rapporto si è risanato. Aveva anche 2 fratelli, uno, il primogenito, si chiamava Yap ed era uno studente di medicina, piuttosto fragile psicologicamente, ha avuto diversi soggiorni in istituti psichiatrici, e l'altro fratello, Misha, invece, era un pianista. Etty studia al ginnasio, poi studia diritto ad Amsterdam e qui trova un lavoro per mantenersi agli studi come governante di un contabile che era in pensione, un certo Han Degelf. E con lui ha una relazione, pur essendo lui molto più in età rispetto a lei, una relazione che dura 5 anni. La salute di Etty era piuttosto altalenante e in un certo senso in lei c'era una proiezione a livello somatico di quelli che erano i suoi turbamenti psichici, psicologici. Aveva dei comportamenti che erano, direi, diametralmente opposti. Da un lato aveva delle inclinazioni di carattere erotico e dall'altro invece aveva delle forti forme di ricerca speculativa filosofica. Aveva studiato diritto all'università di Amsterdam, però poi si era occupata di filosofia, si era occupata di letteratura, aveva studiato lingue, conosceva le lingue slave, il russo, e anche lo insegnava. Ma la sua vita è stata indelebilmente segnata dall'incontro con un chiriologo, un certo Speer. Questo chiriologo era un tedesco che era immigrato in Olanda, anche lui era ebreo, e aveva fatto studi di carattere psicoanalitico, aveva fatto degli studi di carattere junghiani, e questi studi lo avevano poi portato a sviluppare un'attenzione per la capacità delle mani di lasciar trapelare inclinazioni psicologiche, esistenziali, eccetera. Questo incontro è stato determinante perché è proprio da quel giorno che Eppi comincia a scrivere il suo diario e va spesso all'appartamento in Kurbestraat, nel numero 27, dove abitava Speer, Julius Speer, che nel diario però è sempre nominato con la S puntata. Il diario di Eppi è costituito da 11 quaderni che vanno dall'8 marzo del 1941 al 13 ottobre del 1942, e ne manca uno, manca il settimo, che non siamo riusciti, che non sono riusciti mai a reperire gli studiosi di Eppi. Ma poi ha anche scritto una serie di lettere che sono state raggruppate in un'opera dal titolo Il cuore pensante della baracca, delle lettere che lei aveva scritto nel campo di transito di Westerbrook. Ecco, questo per avere un'idea di come comincia la vita di Eppi. Ma lei stessa dice che il suo compleanno non è stato un compleanno, non fa riferimento a un compleanno nella nascita biologica. Lei nel diario ad un certo punto scrive così: ho compiuto un anno, credo che questa data sarà ormai quella del mio compleanno. Ma quando scrive questo, siamo nel 1942, e stava già scrivendo il diario da un anno. Quindi è evidente che quando parla di una nascita, di una ricorrenza, la ricorrenza ha a che fare con i suoi 27 anni e quindi è un compleanno che ha più a che fare con la psiche, con l'anima, piuttosto che con la dimensione somatico-biologica. E quindi dice, ma è nel quinto quaderno, questa sarà la data del mio compleanno. E chi l'ha aiutata a nascere? Chi l'ha fatta nascere? Ma noi sappiamo che nella storia del pensiero filosofico maestro di arte ostetricia è stato Socrate. E Socrate era abituato a far partorire le anime. Le faceva partorire prima di tutto mettendole nelle condizioni di entrare in contraddizione. Proprio induceva l'interlocutore a entrare in contraddizione, perché solo dalla contraddizione era possibile purificare l'anima dai pregiudizi. E questa purificazione era anche la condizione della possibilità maieutica di una ricerca della verità. Quindi è dal sapere di non sapere che è possibile poi sapere. Ora, l'arte ostetricia di Speer non ha niente a che vedere con l'arte ostetricia di Socrate, ovvero si sviluppano entrambe su piani differenti. Sono due forme di aiuto al travaglio del parto, ma si tratta di due parti che sono diversi. Quello socratico è un parto che riguarda appunto il sapere. È il passaggio da un sapere che ha a che fare con i pregiudizi, con gli idola, a un sapere invece che ha un carattere epistemico, di verità. E invece, appunto, l'arte ostetricia di Speer è relativa all'esistenza, è un aiuto nella generazione dell'esistenza. E quindi le contraddizioni che comunque vengono sollevate nell'animo dell'interlocutore non sono contraddizioni logiche, non sono antinomie del pensiero, ma sono contraddizioni esistenziali. Hanno a che fare con il caos del nostro inconscio che viene progressivamente, maieuticamente portato a emergere, portato a galla, perché possa essere risanato l'inconscio stesso. Quindi è un processo che ha i caratteri dolorosi del travaglio di parto, ma non è una generazione di sapere, è una generazione di esistenza. E quindi questo maestro di Etty ha avuto questa prerogativa, è stato il suo maestro, è quello che l'ha portata a nascere a se stessa. È una nascita che Etty ha compiuto nei confronti di sé. Etty è diventata madre a se stessa. Dice così di sé, subito dopo l'incontro con Speer. Dice: eccomi dunque a casa sua, insieme alla mia costipazione spirituale. Stava per rimettere ordine in questo caos interiore, orientando egli stesso le forze contraddittorie che agiscono in me. Mi prendeva, per così dire, per mano, dicendomi: ecco, è così che bisogna vivere. Per tutta la mia vita ho avuto questo desiderio. Se solo qualcuno venisse a prendermi per mano e si occupasse di me. Ho l'aria energica, conto solo su me stessa, ma sarei enormemente felice di abbandonarmi a qualcuno. Ed ecco che questo perfetto sconosciuto, questo signor S, quest'uomo dei tratti complicati, si occupava di me. Tutto a un tratto avevo una vita diversa, più libera, più fluida. La sensazione di blocco si andava cancellando, un po' di pace e di ordine prendevano posto dentro di me, sotto la sola influenza della sua personalità magica. Una personalità magica, Speer, nei suoi confronti. Ha avvertito immediatamente la capacità che aveva quest'uomo di sedurla, ma sedurla proprio nel senso di portarla verso di sé, di condurla a sé. E qui Etty, proprio a seguito di questo innamoramento, direi anche in un certo senso, di Speer, voi sapete che nei rapporti psicoanalitici, anche se in questo caso non era un vero e proprio rapporto psicoanalitico, ma esiste la forma di transfert e di controtransfert, e quindi è stata una dura lotta anche per loro due evitare di arrivare a vivere un amore che avrebbe impedito probabilmente la crescita di Edith stessa. E da questo incontro però lei comincia a capire che deve combattere il suo narcisismo. Dice così, parlando a se stessa: vorrei chiederti di non guardarti troppo allo specchio, testa di rapa. Deve essere spaventoso essere belli, si è tagliati fuori dalla propria vita interiore, in quanto accecati dall'apparenza. Il tempo che passo davanti allo specchio potrei impiegarlo in modo più proficuo. Questo narcisismo mi esaspera, mi si accorge dell'attenzione che ha nei confronti di se stessa, dell'eccessiva attenzione, e promuove dentro di sé una forma di astinenza, la chiama così. Dobbiamo imparare a liberarci sempre più dai bisogni fisici che non siano quelli fondamentali. Educarsi volontariamente all'astinenza. Questa come passo destro in impegno ascetico, diciamo, della sua vita. Ma poi accanto a questo c'è anche la volontà di generazione di sé, questa maternità psichica di cui vi parlavo prima. e dice: se alla fine di una lunga vita troverò una forma a quello che c'è ancora di caotico in me, forse avrò compiuto la mia piccola missione. Forse la vera, autentica emancipazione femminile non è ancora iniziata. Noi donne non siamo ancora esseri umani. Siamo ancora incatenate e ostacolate da tradizioni secolari. Dobbiamo ancora nascere alla vera umanità. Ecco un compito esaltante per la donna. Quindi Etty prima di tutto guarda se stessa e dice appunto che ha una piccola missione da compiere, quella di fare chiarezza dentro di sé. Ma questa chiarezza significa dare forma a se stessa e quindi dar nascita. Questa nascita individuale poi dice che deve allargarsi un po' a tutte le donne, deve universalizzarsi e deve toccare tutto il genere femminile. Ogni donna può darsi come compito, un compito che lei ritiene esaltante, è quello di nascere alla propria umanità senza stereotipi, senza paradigmi precostituiti, spesso di carattere maschile, ma appunto dire se stessa per quello che è e trovare la propria forma. Dice questo e poi a me questo ha colpito moltissimo, ricordo un diario che ho letto tanti anni fa, ma l'ho riletto molto volentieri e mi ricordo che mi ha colpito moltissimo il fatto che lei vuol dar forma alla sua vita, ma non riesce a dar forma alla vita che era dentro di lei, perché ad un certo punto ha aspettato un figlio. E dice così: ti lascerò piccolo essere in divenire, nella sicurezza della non nascita. Dovresti essergli grato, provo quasi tenerezza per te, ti aggredisco con acqua bollente e con orribili strumenti, ti combatterò con pazienza e tenacia fino a quando non ti sarai dissolto nel nulla, allora avrò la sensazione di aver compiuto una buona azione, di aver agito in modo responsabile. Veramente è una nota che a me è risultata quasi incomprensibile, considerando poi il cammino che ha compiuto. Etty dice: stamattina alle 6 bambino non nato è nato, aveva 10 giorni. Quindi Etty che vuol dare forma a se stessa, ma che non riesce a dare forma a una nuova vita che c'è dentro di lei. Come mai? Lei che poi si farà portatrice di speranza, sembra quasi che per agire in questo modo la speranza non ce l'abbia proprio dentro. È mancanza di coraggio? Certo, in famiglia aveva avuto dei fratelli che avevano squilibri psichici. Il più piccolo, era stato diagnosticato una schizofrenia, ma possibile che avesse paura a livello genetico? Per il proprio figlio. In ogni caso, mancanza di coraggio, mancanza di speranza, sono interrogativi a cui non so rispondere, né voglio rispondere. Certo è che la sua scelta diventa quella del deserto, del silenzio. E direi che proprio il silenzio assume una funzione maieutica in lei. Nel silenzio comincia a guardare più profondità dentro di sé. Dice così: devo riuscire ad allestire un grande spazio di silenzio interiore dove mi possa ritirare. Conosco due specie di solitudine. L'una mi rende triste da morire e mi dà la sensazione di essere persa, senza direzione. L'altra, al contrario, mi rende forte e felice. La prima deriva dal fatto che ho l'impressione di non aver più contatto con i miei simili, di essere totalmente separata da ciascuno di loro e da me stessa, al punto da non capire più che senso può avere la vita. Mi sembra che non abbia più coerenza e che io non vi trovi il mio posto. ma l'esperienza di un'altra solitudine mi rende forte e sicura di me stessa. Mi sento in comunione con tutti, con tutto e con Dio. Quindi nel silenzio Etty vive una doppia esperienza di solitudine, una solitudine che la fa star male, che la isola dalla realtà, dal mondo, e una solitudine invece che la mette in comunione con il mondo. Due solitudini che hanno, sono due facce opposte della stessa medaglia, ma che le fanno comprendere che accanto a una vita vissuta nella identità egoica è possibile anche vivere una vita nella comunione con gli altri. E in questa solitudine Etty dice di se stessa: sei talvolta così distratta dagli avvenimenti traumatizzanti che si producono intorno a te, che poi hai tutte le difficoltà del mondo ad aprirti un cammino che conduce a te. Eppure bisogna farlo. Tu non devi proprio tu lasciarti inghiottire dalle cose. Lasciarsi inghiottire dalle cose significa vivere l'esperienza pascaliana del divertissement, e cioè del divertere da se stessi, dal prendere le distanze da sé, dal fuggire da se stessi. E allora lei invita se stessa a non divertere da sé, a non deviare da se stessa, a non fuggire. La mia vita è un continuo hineinhören, che significa ascoltarsi in profondità, ascoltarsi interiormente. E in questo senso, questo ascolto interiore pare avere una forma elicoidale, e cioè è tornare e ritornare, che però non è un ritornare al punto di partenza, è un ritornare a un livello spirituale più elevato attraverso nascite e morti. Lei dirà così: dovrei ascoltare fino nel più profondo degli esseri, amare e poi allontanarmi, accettare così di morire ma per rinascere. E tutto questo è così doloroso, ma anche così pieno di vita. Ho 28 anni, a volte mi dico che sono già vecchia, mentre non faccio altro che incominciare. Ecco, la vita spirituale ha questa caratteristica elicoidale proprio, direi, quindi fatta di nascite e di morti. Ma la morte non è mai fine a se stessa, perché gioca il ruolo dell'opposizione e quindi determina nuove nascite. E attraverso questa forma di scavo su se stessa scopre la sua vocazione, scopre a che cosa è stata chiamata, e lo dice così in un momento di intuizione. La sera, tornando a casa, nella notte tiepida, ho ritrovato d'improvviso, fugacemente, una certezza. Un giorno sarò scrittrice. Le lunghe notti che passerò a scrivere saranno le mie notti più belle. Allora tutto sgorgherà da me. Tutto quello che oggi riunisco in me scorrerà in un flusso ininterrotto, senza fine. Ecco, questo flusso ininterrotto, senza fine, della sua scrittura, questi fiumi di parole che sono i fiumi dell'anima, li trascriverà nel suo diario. E in effetti è diventata una grande scrittrice, perché il suo diario, pur avendo avuto vicissitudini dal punto di vista della pubblicazione, pensate che solo nel 1981 l'editore Garland ha pubblicato il diario di Etty, ma da quel 1981 in poi gli studiosi di Etty sono diventati numerosissimi, e quindi possiamo giustamente definirla una scrittrice, e questa vocazione lei l'ha sentita dentro di sé, solo che non prevedeva di avere una vita così breve. Ora, camminare dentro di sé significa cercare il proprio centro. e la ricerca non finisce se prima non si arriva al centro. Raccogliersi in se stessi è forse l'espressione più perfetta del mio senso della vita. Mi raccolgo in me stessa, e questo me stessa, questo strato profondo e più ricco che dentro di me, dove mi raccolgo, lo chiamo Dio. Quindi arrivare al centro di se stessa ha significato per lei arrivare a cogliere Dio in sé, lo chiama Dio. Possiamo dire che Pierre era un cristiano e lei invece proveniva da una famiglia ebrea. Eppure, ecco, Pierre l'ha aiutata in questo percorso che l'ha portata a cogliere questa scintilla divina che ha trovato dentro di sé e che è diventata il punto, il fulcro, il punto centrale, la roccia della sua vita. C'è in me un pozzo molto profondo, e in questo pozzo c'è Dio. A volte riesco a raggiungerlo, ma la maggior parte delle volte pietre e calcinacci ostruiscono questo pozzo, e Dio vi è sepolto. Allora bisogna riportarlo alla luce. Ecco, immagina se stessa metaforicamente come un pozzo, e il pozzo bisogna scavare per trovare quello che c'è sotto, ma spesso i pozzi sono ricoperti di pietre e di calcinacci, dice Etty, e quindi bisogna cominciare a rimboccarsi le maniche e a liberarlo. Ma Dio vi è sepolto, quindi è un'operazione che diventa un'operazione impegnativa, ma che offre dei risultati che sono incredibili. Tutto questo come cammino dentro di sé, ma fuori di Etty che cosa stava succedendo? Sono gli anni 41 e poi 42. Sono gli anni della guerra, della seconda guerra mondiale. E dopo l'attacco alla Polonia nel 39, Hitler ha scelto di attaccare paesi neutrali, e quindi Belgio, Olanda, per arrivare poi in Francia. E quindi Etty vive l'esperienza della presenza dei nazisti a casa sua, nella sua patria, nella sua terra, lei ebrea. E quindi mentre cammina dentro di sé, il mondo fuori è un mondo che sta cambiando repentinamente e sicuramente la sta mettendo a dura prova. C'è una ordinanza, la 6-Singwart, era il nazista austriaco che era stato messo dai tedeschi a capo dell'organizzazione del paese. Questa ordinanza del 24 ottobre del 41 impediva agli ebrei di far parte di associazioni culturali con la presenza di non ebrei, oppure ai non ebrei di svolgere attività in cui il responsabile fosse un ebreo. Cominciano le discriminazioni. E lei dice: possono renderci la vita molto dura, privarci di alcuni beni materiali, toglierci una certa libertà di movimento tutta esteriore, ma siamo noi stessi che ci spogliamo delle nostre forze migliori con un atteggiamento psicologicamente disastroso, sentendoci perseguitati, umiliati, oppressi, odiando. Certo, si ha il diritto di essere tristi e abbattuti per quello che ci fanno subire, è umano e comprensibile, ma siamo noi a infliggerci la vera umiliazione. Io trovo la vita bella e mi sento libera. In me si aprono cieli vasti come firmamento. Già ci troviamo di fronte a una prima esperienza paradossale, perché la vita è molto dura, ci privano di beni materiali, ci tolgono la libertà individuale, i diritti fondamentali vengono messi sotto scacco, e lei riesce a dire: la vita è bella e mi sento libera. e in me si aprono cieli vasti come il firmamento. Nell'aprile del 42 gli ebrei sono costretti a portare la stella gialla. Nel luglio non possono prendere il tram. I telefoni degli abbonati ebrei vengono isolati. C'è il divieto di acquistare frutta, verdura, se non in negozi riservati agli ebrei e generalmente molto sguarniti. Di entrare in una casa non ebrea, di circolare in bicicletta. Quindi Etty comincia a spostarsi per la città sempre a piedi e vive in condizioni che sono di progressiva emarginazione. Allora dice, siamo in presenza di un destino collettivo. Si deve imparare a portarlo con sé. E ti dice, bisogna assumere la croce, destino collettivo degli ebrei. E si sente parte, immessa in questo destino. La barbarie nazista può risvegliare in noi un'altra barbarie, che potrebbe servirsi degli stessi metodi se oggi potessimo fare quello che vogliamo. Dobbiamo estirpare da noi questa barbarie. È l'occhio per occhio, dente per dente, e ti dice che alla barbarie non si può rispondere con la barbarie, altrimenti non si fa altro che alimentare l'odio. Ma quanto era diffuso invece la reazione, soprattutto degli ebrei, alla barbarie, la reazione di odio nei confronti dei tedeschi, dei nazisti. Se una SS mi calpestasse a morte, getterei un ultimo sguardo sul suo viso e mi domanderei con stupore e con un sobbalzo di umanità, mio Dio, cosa hai potuto passare di tanto terribile, ragazzo mio, per fare una cosa simile? È un comprendere la ferita degli altri, perché se gli altri ci feriscono è perché sono a loro volta in una condizione di dolore, di non sviluppo della propria umanità. Non vedo altra soluzione, dice Etty, se non quella di rientrare in se stessi, di estirpare dal proprio animo tutto questo marciume. Non credo che possiamo correggere una qualunque cosa nel mondo esteriore che non abbiamo prima corretto dentro di noi. L'unica lezione di questa guerra è di averci insegnato a cercare in noi stessi e non altrove. Ogni grande rivoluzione comincia da noi stessi. Ricordo l'anno scorso ho presentato un incontro qui sulla figura di Gandhi, il potere della Satyagraha. E in quel caso appunto avevo insistito sul fatto che più e più volte ho riscontrato in Gandhi questa esigenza di cominciare la rivoluzione a partire da se stessi. E in Etty ho ritrovato lo stesso tipo di messaggio. Bisogna cominciare a cambiare se stessi se si vuole cambiare anche gli altri, o se si vuole cambiare il modo di vivere il mondo, tra virgolette, posto che si possa cambiare il mondo, ma ognuno ha una goccia che può fare la sua parte. È utopistico questo, se lo chiede lei stessa. La mia è un'utopia. E la sua risposta è, ma sono i testimoni di tali sussulti di coscienza che da sempre permettono all'umanità di continuare la propria strada attraversando le tragedie della storia. L'utopia è vista quindi come un qualcosa che non esiste, che non è in un luogo, topos, che però un topos che non c'è, ma che si presenta come ideale, ed è un ideale che mobilita, che muove, che rende proattivi, che aiuta a cambiarsi. Ovviamente questo cosa significa? Che ognuno di noi, ogni uomo ha delle responsabilità. Dio non deve rendere conto a noi delle cose senza senso di cui siamo responsabili. Spetta a noi dargli una spiegazione. In quel mondo insensato in cui c'era questa vessazione costante nei confronti degli ebrei, la responsabilità su di chi doveva ricadere, se non sull'uomo stesso? E poi aggiunge, Dio non è l'artigiano del mondo, non l'ha fabbricato come un orologiaio costruisce un orologio, non costruisce qualcosa di precostituito, al contrario si ritira, e si ritira perché gli esseri che egli genera si alzino da sé. Se Dio intervenisse perché fossero evitate le incertezze, i disordini, le resistenze dell'inerzia, i maremoti, le epidemie, il mondo sarebbe per lui come un oggetto da manipolare. Ma Dio non vuole manipolare il mondo. La libertà, che è il dono più grande dell'essere umano, invita l'uomo ad essere responsabile di quello che fa. Allora qui appare, con questo ritirarsi di Dio, la teoria dello Tzimtzum ebraica, che è una teoria della Kabbalah ebraica, secondo cui nell'atto della creazione Dio si è ritirato per lasciare che la creazione fosse. E quindi in un certo senso Eti fa trapelare la sua formazione ebraica. Ci può essere testimonianza di Dio in un tempo di silenzio di Dio? Beh, io ho pensato al Salmo che dice: perché Signore stai lontano nel tempo dell'angoscia, ti nascondi? Perché Dio Onnipotente è rimasto in silenzio mentre c'erano milioni di uomini che stavano morendo? Uomini, ma anche bambini, donne, lo sappiamo bene. C'era un progetto di annientamento organizzato, pensato dalla conferenza di Wannsee. La fabbrica della morte è stata messa in moto secondo una modalità che era industriale. E quindi la domanda su: ma che cosa faceva Dio in questo tempo? In questo tempo di dolore, di sofferenza, di tragedia? E lei risponde a questa domanda, implicita ovviamente nel diario. Dice: bisognerà pure che qualcuno sopravviva per testimoniare che Dio era vivo anche in un tempo come il nostro. E perché non potrei essere io questo testimone? Se Dio smette di aiutarmi, sarò io ad aiutare Dio. A poco, tutta la superficie della terra sarà un immenso campo di sterminio e nessuno, o quasi, potrà restarne fuori. È una fase da attraversare. Avrò come principio quello di aiutare Dio, il più possibile, e se ci riesco, allora sarò anche per gli altri. Quindi sembra sbalorditivo. Dio Onnipotente, che ha bisogno di aiuto, bene, ha bisogno di aiuto. Ed Eti si presenta come la testimone, il martire di Dio, in un tempo in cui Dio è in silenzio. E fa una promessa la domenica mattina, che trascrive nel suo diario. Sentite un po' la promessa. Mio Dio, viviamo in tempi di terrore. Questa notte, per la prima volta, sono rimasta sveglia al buio, con gli occhi brucianti, e immagini di sofferenza umana si snodavano davanti a me, senza sosta. Ti voglio promettere una cosa, mio Dio, una piccola cosa. Ti aiuterò a non spegnerti dentro di me. Tuttavia, una cosa mi appare con sempre maggior chiarezza. Non sei tu che puoi aiutarci, ma siamo noi che possiamo aiutare te, e facendo questo aiutiamo noi stessi. È tutto quello che c'è possibile salvare in quest'epoca, ed è anche la sola cosa che conta, un po' di te in noi, mio Dio. Ti aiuterò a non spegnerti dentro di me. Era possibile lo spegnimento di Dio dentro di lei, in un tempo in cui Dio sembrava non esserci? Eppure questo impegno se lo dà ad alimentare, come quando c'è un fuoco acceso e bisogna alimentarlo con dei pizzoni. Ecco, lei vuol continuare a tenerlo acceso, perché sente che in questo tempo non avere la presenza di Dio in sé significa andare incontro alla disperazione. Ed ecco che compare la possibilità della speranza in un tempo di disperazione. Dal 16 luglio del 42, Eti assume un impiego al Consiglio ebraico in una sezione chiamata Affari Culturali. Questo Consiglio ebraico si trovava ad Amsterdam e lavorare lì significava avere la possibilità di non essere deportati in Germania. Quindi, in un certo senso, questa opportunità che ha avuto da amici l'ha messa al riparo dalla deportazione. Ma dal 30 luglio del 42, siccome le deportazioni degli ebrei si sono fatte sempre più massicce, allora questo Consiglio ebraico ha deciso di destinare una parte del personale al campo di Westerbork, che era un campo di transito, non era un campo di sterminio. Lì il personale del Consiglio ebraico avrebbe potuto aiutare le famiglie che transitavano per poi andare, erano dislocate nei vari campi di sterminio. Ed Etty, in quell'occasione, chiede lei deliberatamente di andare a lavorare nel campo di Westerbork, dicendo a un suo amico, un certo Klaus Smelik, che l'aveva contattata per dirle: guarda, resta dove sei, non ti allontanare da Amsterdam. E a lui dice: voglio condividere la sorte del mio popolo. E così descrive il suo arrivo a questo campo. Innanzitutto ci hanno disinfettati con il lisoformio, perché i convogli di Wood portano sempre molti pidocchi. Dalle 4 alle 9 ho portato con me dei bambini piccoli, in lacrime, e trasportato bagagli per dare sollievo a donne sfinite. È stato duro e straziante. Donne e bambini in tenera età, 1600. Un altro convoglio altrettanto consistente è atteso questa notte. Mentre gli uomini sono stati trattenuti a Wood, grandi carri bestiame vuoti, a Wood muoiono 2 o 3 bambini al giorno. Una vecchia donna mi ha domandato, completamente smarrita: e lei mi sa spiegare perché dobbiamo soffrire così tanto noi ebrei? Eppure, proprio in questo campo, lei ha la certezza di aver avuto una preparazione pregressa della sua vita in vista dell'arrivo in quel campo. Là, dice, ho avuto talvolta l'impressione che tutta la mia esistenza precedente non fosse altro che una lunga preparazione alla vita in seno alla collettività del campo. Quindi tutto quello che aveva passato in vista di questa esperienza. È un'esperienza che è faticosa, dura. Lei dice: qui lavoro duramente per la Wehrmacht, sono indispensabile. È angosciante. Se non opponiamo a questo grigiore qualcosa di raggiante e di forte, che sia la promessa di un nuovo inizio, in posti completamente nuovi, siamo perduti. Perduti per davvero, per sempre. Mentre ero là, all'inferno, le mie rose rosse e gialle hanno continuato lentamente a fiorire e si sono aperte tutte. Quindi la descrizione dell'inferno da un lato, quello che stava vivendo in quel campo, e dall'altro la capacità di godere dello sbocciare delle sue rose. Molti mi dicono: come fai a pensare ancora ai fiori? Le mie rose sono qui e non sono meno reali di tutto il dolore di cui sono testimone in una giornata. Nella mia vita c'è posto per molte cose e ho tanto spazio, mio Dio. Oggi, mentre attraversavo quei corridoi affollati, sono stata presa da un impulso improvviso. Avevo voglia di inginocchiarmi sul pavimento in mezzo a tutte quelle persone. Il solo gesto di dignità umana che ci resta in questa epoca terribile, inginocchiarsi davanti a Dio. Quindi, di fronte all'inferno, la sua reazione è quella, da un lato, di guardare le piccole cose belle che comunque esistevano anche all'interno di quel campo, le cose della natura, e dall'altro però anche la sua, il suo legame con Dio, il suo legame con il centro di se stessa, che non perde mai di vista, perché se lo perdesse non sarebbe in grado di vedere la bellezza dei suoi fiori. Le minacce esteriori si aggravano incessantemente e il terrore cresce di giorno in giorno. Mi ritiro nella preghiera, come in una cella monastica, e ne esco più concentrata, più forte, più raccolta. Non è forse vero che si può pregare dappertutto, in una baracca di assi, come in un monastero di pietre, e più in generale in qualunque luogo della terra dove piaccia a Dio, in quest'epoca sconvolta, di gettare le proprie creature? Quindi la preghiera, ma la preghiera che cos'è? Un dialogo ininterrotto con Dio. La sua vita sta diventando preghiera. Non è una preghiera di un minuto, di 10 minuti, di un'ora, è una preghiera continua. È la sua vita che si è fatta preghiera. La mia vita si è trasformata in un dialogo ininterrotto con te, mio Dio. Un lungo dialogo. Quando me ne sto in un angolo nel campo, con i piedi piantati sulla tua terra, gli occhi levati verso il tuo cielo, talvolta ho il viso inondato di lacrime, unico sfogo della mia emozione interiore e della mia gratitudine. Anche la sera, quando coricata nel mio letto mi raccolgo in te, mio Dio, lacrime di gratitudine mi inondano talvolta il viso e della mia preghiera. Non dimentichiamoci che è sempre nel campo di Westerbork. E scrive queste parole, che sono parole incredibili, perché riesce ad essere grata a Dio pur vivendo dentro una dimensione che è infernale. La sofferenza è grande, eppure mi capita spesso la sera, quando il giorno ormai trascorso si è inabissato dietro di me, di costeggiare con passo leggero le recinzioni e sentir salire dal mio cuore lo stesso incanto. La vita è una cosa meravigliosa e grande. Dopo la guerra dovremo costruire un mondo interamente nuovo e ad ogni nuovo misfatto dovremo porre un piccolo supplemento d'amore e di bontà. La vita è una cosa meravigliosa e grande. Come se penetrasse dentro questo mistero, che è il mistero dell'esistenza di ciascun essere umano. Qual è l'unico obbligo morale? Se di imperativo categorico possiamo parlare, cioè di norma etica, qual è l'unica norma etica che ti si è data nella vita? È questa. Il nostro unico obbligo morale è quello di dissodare vaste radure di pace in noi stessi, dissodare vaste radure di pace dentro di noi e di estenderle a poco finché questa pace non si diffonderà verso gli altri. Più pace ci sarà negli esseri, più ce ne sarà anche in questo mondo. Vorrei essere presente in tutti i campi in cui è coperta l'Europa, presente su tutti i fronti. Vorrei, ovunque mi trovassi, suscitare un inizio di affratellamento fra quelli che si è soliti chiamare nemici. Tempo di guerra è il tempo della vita, della dimensione polemica per eccellenza, da polemos, che in greco significa guerra. È il tempo della guerra, è il tempo dell'inimicizia, è il tempo dell'opposizione, della contrarietà. E lei parla di affratellamento. Vorrei essere presente in tutti i campi in cui è coperta l'Europa. Quali campi? Lo sappiamo bene, i lager. Continuo a progredire ogni giorno, senza più tanti ostacoli, quindi c'è un'accelerazione della vita spirituale. Ad un certo punto, in questa dimensione che è la dimensione dell'oltretomba, la sua evoluzione si accelera e dice: continuo a progredire senza più tanti ostacoli come una volta, pur considerando la prospettiva della nostra eliminazione. L'eventualità della morte si è integrata nella mia vita. Guardare in faccia la morte e accettarla come parte integrante della vita significa allargare questa vita. Al contrario, sacrificare fin d'ora anche solo un pezzettino di questa vita alla morte perché si ha paura e ci si rifiuta di accettarla. È il modo migliore per non conservare altro che un povero pezzettino di vita mutilata, che meriterebbe a malapena il nome di vita. Questo può sembrare paradossale: escludendo la morte dalla propria vita non si vive in pienezza, e accogliendo la morte al centro della propria vita si allarga e si arricchisce la propria esistenza. Sente la possibilità continua della morte, così come ci sono esseri umani in transito dal campo di Westerbork agli altri campi, ai campi di sterminio. Anche per lei poteva venire l'ora di essere spostata, e quindi convive quotidianamente con la possibilità della morte, ma se ne fa una ragione al punto che l'accettazione della morte diventa per lei la condizione di una vita più profonda e più vera. Chi non riconosce la possibilità della morte nella propria vita vive una vita che lei dice non piena. Usa queste parole che sono forti, usa le parole queste: chi cerca di conservare la sua vita escludendo la morte rende la sua vita una vita mutilata. È strano pensare a una vita mutilata quando dentro di sé non si accetta la morte. E invece quando la morte diventa una parte integrante della propria vita, allora la vita viene guadagnata in pieno. Sarà proprio in questo campo di transito che incontrerà Edith Stein. Edith Stein è un'altra ebrea, è filosofa. È una filosofa di spicco, poi si è occupata di fenomenologia, ma poi ha lavorato sul concetto di empatia, una figura straordinaria. Un'ebrea che poi si è fatta monaca carmelitana, tra l'altro. E lei la incontra sia Edith che la sorella, ma è stato questione di pochi giorni, perché poi Edith Stein e sua sorella sono state mandate al campo di sterminio. Tra luglio del 42 e giugno del 43 Edith torna a più riprese ad Amsterdam, e perché aveva una salute malferma e quindi doveva essere curata ad Amsterdam, e perché il 15 settembre il suo carissimo amico Speer muore. E così dice quando si avvicina al capezzale di Speer: sono al capezzale del mio amico morto e mi preparo ad essere deportata. Da un giorno all'altro sono al capezzale del mio amico morto e mi preparo ad essere deportata da un giorno all'altro verso regioni sconosciute. Mio Dio, ti sono così riconoscente di tutto. Continuerò a vivere con quello che presso i morti vive per sempre, e porterò la vita a quello che presso i vivi è già morto. Così non ci sarà altro che la vita, una grande vita universale. Davanti al suo amico, lo spettrico della sua vita, ormai morto, ha parole di vita, non ha parole di morte. E quello che gli viene in mente è la possibilità di riconoscere nel suo maestro colui che l'ha aperta alla vita, ma non a una vita individuale, a una vita universale. L'ha aiutata a partecipare a una vita che è una vita che accomuna e unifica tutti. Sei tu che hai liberato in me le forze di cui dispongo, dice facendo riferimento a Speer. Mi hai insegnato a pronunciare senza reticenza il nome di Dio. Hai fatto da mediatore tra Dio e me, ma adesso tu, il mediatore, ti sei ritirato e il mio cammino porta ormai direttamente a Dio. È proprio così, lo sento, e io stessa farò da mediatrice per tutti quelli che potrò raggiungere. Quindi si fa carico dell'eredità ricevuta. È maturata, è cresciuta, non è più una neonata. Pier l'ha aiutata a crescere e una volta cresciuta si è fatta erede dell'operazione che Spier ha fatto su di lei e si sente in grado di poter operare allo stesso modo del maestro. Quindi gli ultimi tempi, mi sto avvicinando alla conclusione dell'incontro, gli ultimi tempi sono proprio quelli in cui accanto a una speranza che è nata dentro di lei, in un mondo che di speranza, o in cui la speranza era pressoché impossibile, Edith comincia a pensare di poterla donare. L'ha fatta crescere dentro di lei e comincia a pensare di poterne far dono. Tutte le miserie notturne e le solitudini di un'umanità sofferente d'un tratto attraversano dolorosamente questo mio piccolo cuore. In seguito viaggerò attraverso tutti i paesi del mondo. Sento in me questa chiamata che attraversa tutte le frontiere e che scopre qualcosa in comune in tutte le creature, così diverse e in conflitto l'una con l'altra per tutta la terra. Questo piccolo cuore, il piccolo cuore è la voix du cœur di Pascal, è la via del cuore. Questo piccolo cuore che sta comprendendo delle ragioni che la ragione non comprende, e cioè delle ragioni di senso di esistenza di cui lei era assetata e che le consentono di dire che la sua chiamata è quella di attraversare tutte le frontiere in un tempo in cui si erigono muri in tutti i sensi, muri psicologici, muri affettivi, muri politici. Edith ci insegna che la crescita spirituale ci porta ad abbattere i muri, a eliminarli, a promuovere l'attraversamento delle frontiere. Non pensavo che un semplice cuore umano potesse provare così tante cose, soffrire e amare così tanto. Ti sono riconoscente, mio Dio, per aver scelto il mio cuore in quest'epoca, per fargli subire tutto quello che ha subito. E non è che sia masochista, ovviamente. Però quando ringrazia Dio per le gioie e le sofferenze che ha attraversato, è perché se non avesse attraversato quelle sofferenze non sarebbe riuscita a capire il senso della sua esistenza. E quindi questo grazie riconoscente è un grazie che deriva dal fatto che il cuore umano è un cuore che, se vive appieno la vita, è destinato a comprendere il senso del bene e del male che ogni uomo attraversa nella vita. E quindi Edith esplicita un out-out che è il segno ultimo del suo percorso. È un out-out decisivo. Out-out significa proprio loco, sono due O che si escludono a vicenda, l'uno non può ammettere l'altro. La forza, l'amore e la fiducia in Dio che ciascuno ha dentro di sé e che in questi ultimi tempi crescono così meravigliosamente in me, bisogna prepararsi a condividerli con chiunque incroci per caso la nostra strada e ne abbia bisogno. È possibile attingere forza anche nella sofferenza, bisogna scegliere. Ecco, allora l'introduzione a questa scelta, a questa out-out, che è proprio la fase, come vi dicevo, conclusiva della sua scelta esistenziale, è il fatto che sente crescere dentro di lei forza, amore, fiducia in Dio e sente che non può tenerseli per sé, che deve condividere. Quando si è felici la felicità trabocca, non è possibile trattenerla, bisogna effonderla, bisogna lasciarla scorrere. E quindi anche lei dice, a questo punto della crescita, della sua crescita spirituale, dice bisogna scegliere. La scelta è tra due opzioni, pensare a se stessi senza preoccuparsi degli altri, oppure prendere le distanze dalle proprie preoccupazioni e offrire se stessi. E per me questo dono di sé non è una rassegnazione, un abbandonarsi alla morte. Si tratta di sostenere la speranza là dove posso farlo e dove Dio mi ha messa. Quindi il bivio è vivere una vita centrata su se stessi oppure vivere una vita in cui l'altro diventa così importante per me che la mia scelta è quella di offrirmi. La dimensione dello spossessamento di sé in vista dell'altro. Ma proprio questo spossessamento di sé, questa riduzione del sé, questo annichilimento di sé, che è l'offerta massima che un uomo possa fare nei confronti degli altri, dei propri simili, diventa la condizione del lasciar crescere la speranza in se stessi e negli altri. Si tratta, dice, di sostenere la speranza. E là dove posso farlo, lo farò. Ma questo sostenere la speranza esige un'oblazione. E questa oblazione è l'oblazione di se stessi. È Egli che può dare speranza agli altri nella misura in cui si dona agli altri. Perché dona se stessa in quanto soggetto portatore di speranza. Qui regna una tale penuria di amore, quando invece io me ne sento indicibilmente ricca. E a questo punto l'eredità di Speer è colma, è piena, è diventata una mediatrice a tutti gli effetti. Speer era un mediatore, lei è diventata una mediatrice e dice, non basta parlare di te, mio Dio, per disseppellirti e farti tornare la luce nei cuori degli altri. Bisogna sgomberare nell'altro la strada che porta a te, mio Dio, e per fare questo bisogna essere grandi conoscitori dell'animo umano. Non tutti hanno questa capacità di sgombrare l'animo degli altri, di disseppellire Dio, che è come dentro un pozzo pieno di calcinacci, non è visibile. Bisogna conoscere l'animo degli altri e attraverso questa conoscenza e questa capacità umana anche di entrare in contatto con l'altro, di seppellire Dio nel cuore degli altri. Siamo gli esseri con tanto ardore, è che in ognuno di loro io amo una particella di te, mio Dio, certo, perché al centro di ogni uomo lei ha trovato Dio, e al centro di se stessa ha trovato Dio, ma al centro di ogni uomo c'è Dio, ogni anima è un pozzo. E quindi il suo sforzo di liberare dai calcinacci la sua anima diventa uno sforzo di aiuto maieutico, di liberazione dei calcinacci dell'anima degli altri. Nel giugno del 43 arrivano a Westerbork i genitori di Etty insieme al fratello Misha e subito vengono deportati ad Auschwitz, dove moriranno nel settembre dello stesso anno. Etty sarà deportata ad Auschwitz alcuni mesi dopo i genitori e secondo la Croce Rossa morirà il 30 novembre del 43. È lo stesso anno in cui è morta per tubercolosi a Londra, dove aveva raggiunto la Francia libera, Simone Weil. Yap, l'altro fratello invece, verrà deportato a Bergen-Belsen e qui sarà liberato dai russi, ma non riuscirà a sopravvivere al viaggio in treno per il trasporto, per il ritorno. Dice così: ho spezzato il mio cuore, il mio corpo come il pane, e l'ho diviso tra gli uomini perché erano affamati e uscivano da lunghe privazioni. Di fronte alla fame dell'uomo, lei si è fatta pane e ha spezzato il suo corpo, l'ho offerto. Qual è l'eredità del testimone di Etty? Ognuno di noi può diventare testimone di Etty, entrando in contatto con lei. La vita e la morte, e con questo chiudo, la sofferenza e la gioia, le vesciche ai piedi piegati, il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me e forma un insieme potente. Lo accetto come una totalità indivisibile e comincio a comprendere sempre meglio, a mio vantaggio, senza poterlo spiegare agli altri, la logica di questa totalità. Vorrei vivere a lungo per essere in grado un giorno di spiegarla, ma se questo non mi sarà dato, ebbene, qualcun altro riprenderà il filo della mia vita laddove si è interrotto. E questo è stato il mio impegno. Ecco, abbiamo ancora un po' di tempo, se volete posso ascoltare qualche vostro intervento. Certo.
Nel suo contesto, persona corta, però questo fatto di donarsi continuamente per dare la speranza, parlato poco della speranza, con questo.
Sì, grazie per la sua domanda. Allora, la dimensione della santità l'ho avvertita anch'io alla fine, cioè nel momento in cui dice di spezzarsi come il pane, io credo che per essere arrivata a dire questo è arrivata a un livello di santità, ma la santità non è necessariamente legata al dopo la morte, può essere anche vissuta nell'esistenza terrena. Certo, ha dovuto compiere un cammino non indifferente, perché dobbiamo pensare che è passata anche attraverso un aborto, che è passata attraverso, come vi ho detto fin dall'inizio, nella sua giovinezza, a vivere esperienze erotiche consistenti, passava da un uomo a un altro senza troppe difficoltà, era molto emancipata come donna. Quindi è una donna tutto tondo, una donna che ha vissuto sia esperienze mondane, potremmo dire, tra virgolette, ma che poi attraverso un cammino ascetico è arrivata a una dimensione che io ritengo di poter condividere con lei, a aspetti di santità.
In questo processo di liberazione di sé, tutto questo percorso, certamente l'ultima è riuscita chiaramente a manifestare questo, ma questo esempio di speranza, certamente anche individuale, ma collettivamente, cosa può dire? Perché il problema di, come si può, di fare un'esperienza del genere, a livello collettivo, con un insieme di cose, come può essere? Cioè, come può essere?
Ma io la speranza la vedo come una luce. Allora, in una zona di tenebra, la speranza, se è luce, illumina e arriva a illuminare fin dove più intensa è la luce e più illumina le zone di buio. Quindi quanto più una persona è portatrice di speranza, tanto più riesce a immettere nella luce gli altri e quindi a toccare la dimensione della collettività. Entro certi limiti ovviamente, però credo che ci sia questa possibilità, no? di diffusione. Proprio l'immagine che mi viene in mente è proprio quello dell'irraggiamento della luce, il sole, illumina dove c'è. Ecco, la speranza ha carattere luminoso. Il speranza nel buio, chi ha speranza nella luce. Credo che Esti sia diventata ad un certo punto luce per gli altri. Non so se ho risposto, non so se ho capito adeguatamente la sua domanda, però
è la speranza di carattere religioso?
No, io direi che la speranza si apre proprio alla, come dire, è la capacità di vedere il valore della vita a prescindere da tutto il resto. Ecco, il valore della vita. Prego.
Io vorrei chiedere che significato aveva per lei scrivere il diario, visto che la sua testimonianza di vita era talmente palese, cioè era un attaccamento questo volere rendere concreto quello che lei diceva, in una maniera così anche ricercata, diciamo già.
Allora, la scrittura è... credo sia un modo attraverso cui è possibile far chiarezza in se stessi. Certamente la sua vita era già una testimonianza, un certo modo di essere, no? Però la scrittura è un modo per chiarire a se stessi quello che si sta vivendo.
Fino alla fine,
nel senso che lei a Westerbork ha scritto lettere e queste lettere poi sono state raccolte e ci hanno consentito di capire il cammino fino a che non è partita poi per...
Sì, le lettere, capisco, è il diario.
È il diario.
Perché fino a un certo punto c'è la ricerca, dopo di quando parti, non trovo senso.
Ma in fondo... arriviamo mai a conoscerci del tutto? O siamo enigmi a noi stessi? Quanto riusciamo a conoscerci? Quindi io credo che il cammino sia un cammino sì, che non si interrompe. Bene, prego.
Nel corso dello scattamento, non so perché, ho tanto molto in mente, che prima lei di fatto diceva, dopo l'olocausto, non è più possibile. Mentre appunto l'intervento che lei ha fatto c'era questa fede profonda, no? Che anche di fronte a ciò che accadeva, diciamo così, si formava e si approfondiva, se possiamo dire, questa fede, diciamo, un Dio che comunque si era ritirato e lasciava all'uomo sotto certi aspetti la responsabilità di quello che era successo. Ecco, mi chiedevo, anche fuori della fede, è possibile una giustificazione di questo genere? Diventa un modo, diciamo, un po' anche ebreo, diciamo tra virgolette, di accettare qualsiasi situazione accada in nome appunto di una fede, di un Dio, e anche del cristianesimo in fondo, che vede nel male, in fondo il male non esiste, ma è sempre visto come qualcosa che dovrebbe portare al bene. Ecco.
Allora, mi sta chiedendo di parlare intorno a veramente a un grande mistero. Però penso che se, come credo Edith abbia sentito Dio, se Dio è amore, e allora la sua testimonianza è diventata testimonianza di quell'amore. Dio non è un Dio astratto, non è il Dio dei filosofi, quello che ha, di cui ha fatto esperienza Edith. Non è il Dio dei filosofi, non è il Dio delle dimostrazioni. È il Dio dell'esperienza dell'amore. E lei questa esperienza evidentemente l'ha fatta. E come l'ha fatta poi l'ha anche donata. È diventata una donatrice di amore, è diventata donatrice di speranza perché è diventata donatrice di amore. Quindi molto concreto, qualcosa di assolutamente concreto. Prego.
Volevo chiedere, ma nella contemporaneità, nel momento in cui stiamo vivendo, dove si innalzano muri, barriere, odi e narcisismo elevato a un tema potente. Un esempio come quello di questa donna, che valore può avere? E soprattutto occorre essere delle persone in qualche modo illuminate interiormente, come lo era Gandhi, oppure vengono direttamente eliminate queste persone nella contemporaneità?
Allora, mi è difficile rispondere, nel senso che non credo che oggi, mi viene in mente il Coelho che dice vanità delle vanità, tutto è vanità, il mondo cambia, ma tutto sommato la scena del mondo resta sempre la stessa. In ogni tempo c'è stato questo Armageddon, questa lotta tra bene e male, e in ogni tempo l'uomo ha avuto la possibilità di scegliere da che parte stare. Certo, stare dalla parte della testimonianza dell'amore può portare a effetti che sono, in una lettura, diciamo, in una lettura terrena dell'esperienza, effetti negativi, nel senso che è più facile essere feriti, ecco, quando si sceglie di lottare, di andare controcorrente, di lottare contro quello che possiamo chiamare il male, che potrebbe essere la corruzione, potrebbe essere l'inimicizia, potrebbe essere la gelosia e tutto quel che volete. Però noi siamo chiamati a fare delle scelte che ci strutturano come persone e quindi siamo chiamati a decidere. Non possiamo sottrarci a questo. Se vogliamo sottrarci, anche questa è una forma di scelta, è la scelta di non scegliere, ma è anche questa una scelta. E quindi nella misura in cui ci riconosciamo liberi, diventa obbligatorio costruire se stessi sulla base di scelte che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra. Qualsiasi sia l'effetto. Gesù Cristo è morto in croce. Prego.
Per lei quanto è fondamentale un viaggio dentro se stessi per trovare la speranza?
Caro Guido, è un mio studente. Caro Guido, secondo me è un viaggio imprescindibile, quello del Notis Autonomo. E se sei un mio studente lo sai bene. Prego.
Tu sei passato da una vita, possiamo dire, inautentica, nel senso che passava da un uomo all'altro e aveva delle relazioni piuttosto vane, ha una vita, ha scoperto invece la vita autentica, l'essere veramente al mondo, l'essere così.
Sì, mi piace questo riferimento perché mi ricorda Heidegger, ah, ovviamente, e la differenza che intercorre tra una vita vissuta nel sì impersonale, la vita inautentica per l'appunto, la vita del si pensa, si dice, cioè la vita del senso comune, di chi non si pone domande, vive in una dimensione che è quella della comunità sociale e delle abitudini che una società può avere, e la vita autentica che invece comincia proprio nel momento, per Heidegger perlomeno, nel momento in cui il Dasein, l'esserci, il soggetto, si accorge di essere gettato nel mondo e di dover fare i conti con la morte. Di fronte alla morte ognuno di noi capisce la propria finitudine, evita il mito dell'oltreuomo, del superuomo niciano, evita il prometeismo che è quello che caratterizza la nostra società e, riconoscendosi limitato, comincia a fare un percorso più autentico, non da commedia. Si toglie la maschera. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.